19.30, iniziamo il secondo appuntamento con Officine Permanenti, edizione radio, dal vivo a Radio X. Con me anche oggi c'è Dandi Massa. Buongiorno Dandi, benvenuto.
Buongiorno, buongiorno Sergio, ciao a tutti.
Allora, mentre invece nell'altra postazione, l'altro tavolino, abbiamo altri due ospiti con i quali converseremo dopo, che sono Giulia Loglio e Leonardo Omar Onida. Buongiorno anche a voi. Allora, puntata dedicata al linguaggio oggi. Sappiamo che il tema, il leitmotiv di questa edizione del festival è il senso, ma anche il consenso, anzi il consenso e anche il senso. Come la vogliamo interpretare questa cosa? Viene prima il senso o il consenso?
Viene prima il senso, dovrebbe venire sempre prima il senso. Diciamo che il festival è dedicato all'agire con senso.
Ok, e noi cercheremo di agire con senso anche questa sera, soprattutto di essere molto compatti, perché ci piace la sintesi. Tra l'altro, come il primo incontro, anche questo andrà in onda, è in onda in diretta praticamente sulla rete, è in onda in diretta radio, quindi quello che il festival non ha potuto fare quest'anno in termini di platea, cioè di avere un grande teatro con un grande pubblico numerosissimo di fronte, ha ugualmente un grande pubblico di amici e fedelissimi molto motivati che sono qui con noi nel piazzale dell'Exma. Sta anche scendendo un po' il sole, quindi si inizia finalmente a respirare dopo una giornata torrida. Però soprattutto c'ha tanti media e quindi conversa via rete, via radio, via web con migliaia di persone.
Sì, perché quest'anno abbiamo voluto accettare una nuova sfida grazie a Radio X, grazie a te Sergio che fai parte del nostro gruppo ormai da 6 anni, e quindi andiamo diretta live radio, in particolare live streaming, e poi con gli amici qui per un numero contenuto come chiedono le norme adesso, e parleremo di consenso, e lo faremo come Officine Permanenti fa, attraverso sovrapposizioni di linguaggi diversi. Oggi parliamo proprio di linguaggio e di tecnologia e di social network per capire che senso c'è nella ricerca spasmodica di consenso, in particolare attraverso l'utilizzo dei social.
Ecco, un ospite che ancora non è qui con noi si collegherà tra qualche minuto attraverso il telefono, come buona regola nella radio. Poi lui ama molto partecipare solo in voce, in parola.
Assolutamente. Non è presente nei social.
Vabbè, lo sapete perché ne abbiamo già parlato. È Alessandro Bergonzoni che interverrà subito dopo la sigla per una conversazione con noi e con i nostri ospiti. Però diciamo c'è qualche cosa ancora che possiamo anticipare. Intanto oggi chiudiamo in musica. La settimana scorsa è stata la comunità degli appassionati di swing, una delle comunità urbane di amanti della musica, che hanno riunito qua le loro fila per una serata in chiusura di Officine Permanenti anteprima. Oggi abbiamo invece uno showcase radiofonico con un artista che prima di esibirsi si racconterà con me al microfono, ci racconterà un po' di sé, anche della sua ricerca del senso attraverso le canzoni, ed è Irene Locche, che in questo momento sta cercando parcheggio, come molti di voi hanno già fatto, e sapete quanto è difficile in questa zona. Va bene, io manderei a questo punto la bella sigla che Dandi Massa ha scelto, che più che una sigla è quasi una citazione, diciamo, è un legame ideale anche con l'edizione dello scorso anno, che era molto sessantottina.
Esatto, assolutamente, su Disobbedienza.
Allora, facciamo arrivare la pioggia dei Creedence Clearwater Revival e iniziamo la nostra puntata.
Iniziamo.
Avanti. We'll Rientriamo in onda sulla musica dei Creedence. Allora, ricordiamo anche agli ascoltatori, sia in radio che a quelli presenti qua all'Exma, perché ti è venuta questa bella idea di scegliere questo brano quest'anno come apertura degli incontri di Officine Permanenti.
Perché l'anno scorso abbiamo lavorato sul tema della disobbedienza,
sì,
e abbiamo colto anche l'occasione per ricordare il passaggio paradigmatico dagli anni 60 agli anni 70 attraverso la musica, il passaggio dal rock alla disco music. Nell'anno dei 50 anni da Woodstock, e ci sono venuti in mente i Creedence con la loro pioggia, perché riteniamo di avere necessità di pioggia, un mezzo che unisce, che può unire persone, idee, sovrapporre linguaggi, no? Proprio oggi parleremo appunto di linguaggi, ponendoci delle domande sulla ricerca di senso.
Di senso attraverso la parola, attraverso l'uso appunto del linguaggio.
Perché riteniamo di avere bisogno, e introduciamo, più di poetica ancor prima che di etica.
Benissimo, tema bello pregnante quello che hai introdotto. Io voglio introdurre intanto, perché dovrebbe essere con noi in collegamento telefonico, Alessandro Bergonzoni. Ci sei, Alessandro? Sei con noi?
Certo che ci sono. Quando si tratta di Sardegna ci sono sempre, quando si tratta di Leonardo ci sono sempre.
Benissimo, allora il tema è stimolante, e quindi è la ricerca del senso e anche del consenso attraverso l'uso, nel tuo caso virtuosistico, mi viene da dire, della parola. Per farti qualche domanda, per stimolarti in questa discussione, abbiamo qua una persona che conosci molto bene, che è Leonardo Omar Onida, autore, editore, ideatore del Festival Poetico Internazionale Ottobre in Poesia e del Premio Letterario Internazionale Città di Sassari.
Non avevo il cappello, me lo sono messo.
Ecco, allora Leonardo è lì, è davanti al microfono ed è pronto a conversare con te. Benissimo.
Sento malissimo, Leonardo.
Non mi senti? Ora sì. Dicevo, il cappello io l'ho tolto.
Sì.
Io l'ho tolto in onore della poesia. E ogni volta che penso a te, penso al concetto del rifarci il senno, anziché del lavorare solo sul senno del poi. Dovremmo rifarci il senno, come dici tu. Ti aspettiamo in Sardegna, lo sai.
Non ho capito.
Ecco. Dicevo che ti aspettiamo, perché insieme lavoreremo a rifare il senno.
Sì, dobbiamo trovarci, fare teatro. Ho parlato con Riccardo, quindi io non finisco questa intervista se voi non ci chiamate in Sardegna. Questa è la cosa più chiara ed evidente. Quindi è un ricatto. Cominciamo a partire dal concetto del senno, del ricatto, del significato, il consenso. Parliamo di consenso, parliamo di dissenso, parliamo di non senso. Consenso non vuol dire soltanto dire di sì, accettare, ma consenso dentro ha un significato molto profondo, con significato appunto, con valore, con significanza, con la parola dissenso anche non senso, che molti possono vedere in me sempre questo non senso. Mi dispiace molto pensare che le persone credano che io lavori con la parola, quando invece, lo ripeto e da tante volte l'ho detto anche quando sono stato lì da voi, il problema sono le parole che lavorano con noi e fanno un grande mestiere, fanno il mestiere dei consensi vietati, dei consensi unici, lavorano in una direzione stradale che porta alla via maestra. E secondo me la parola è un lavoro molto molto superiore all'essere umano. Noi diciamo che le usiamo, ma questo è un controsenso e crea dei grandi frontali, mi fa venire in mente l'incidente, ma anche la parte frontale del cervello, che spesso è nella medicina causa di problemi, ma la parte frontale è anche la parte, credo, della memoria. Non vorrei sbagliarmi, correggetemi.
Sì, riflettevo, Ale, su alcune cose delle quali abbiamo parlato spesso. È il rapporto tra la passività e l'azione. E il consenso, paradossalmente, diventa oggi uno dei termini e dei concetti che maggiormente spiegano questa deriva che spesso si ha. Ed è un fraintendimento tipicamente contemporaneo. Consenso è, in realtà, o dovrebbe essere, come dire, la direzione verso l'attribuire senso alle cose e quindi il conferire senso, e invece è diventato quasi un territorio della passività, dove per consenso si intende aspettare passivamente l'approvazione di qualcuno. I social oggi purtroppo sono questo,
e infatti si clicca
esatto.
C'è il tema del cliccare. Il cliccare vuole dire che tu con un gesto, con un dito, sai quando si dice non muovere nemmeno un dito? Ecco, l'azione, passare all'azione, mi piace riferirmi alla frase fare poesia. Senti dentro, fare poesia vuol dire c'è la parola fare, quindi c'è azione, c'è movimento. Però volevo dirti, con il click noi ci siamo liberati, abbondantemente liberati, e pensiamo solo, muovendo con un dito, che si possa cercare con nome, espandere, cerca e ingrandisci, sposta, poi senti, si arriva a salva, salva col nome. Qui dentro, secondo me, in questa estrema passività, come ho detto mille volte, ma non me lo fare ripetere, su internet, che è un concetto molto maiale, su internet, senti, sembra che non si debba buttare via niente, non volevo ripetermi una cosa vecchia che dico da troppo tempo, però siamo passati a un'azione che ci rende estremamente passivi, ma dentro ha un sacco di parole che significano assai. C'è la parola cerca, c'è la parola cerca con nome, quindi un'identità, c'è la parola espandi, e quindi c'è l'espansione, c'è l'allargamento, c'è il vuoto di vastità. Poi c'è cerca e ingrandisci, vai a vedere, ma non manie di grandezza, grandezza. Poi c'è spostati da dove sei, muoviti, vai nelle piazze, vai nelle scuole, vai nelle carceri. E poi c'è salva col nome, alla fine tu devi salvare qualcuno. Oggi sono i migranti, oggi sono i Floyd e tutti i Floyd del mondo. Oggi sono i Patrick Zacchi, erano i Regeni, salva con nome, questi nomi glieli devi dare a questi migranti che sono in fondo al mare, questi nomi glieli devi dare. Allora hai detto giusto tu, dov'è l'azione? Quando è che c'è questa azione? Relazione, in questo momento io e te stiamo avendo una relazione, ma dentro c'è la parola azione. Bisogna, attraverso l'immedesimazione, io l'ho detto, l'ho scritto, perché non tutti possiamo andare su una barca, non tutti possono andare sempre in una piazza, ma l'azione consiste anche nell'intenzione dentro di cominciare a metterti nei panni dell'altro, diventare l'altro con dei gesti, con dei movimenti, con delle azioni vere e proprie. Lo hanno fatto nella piazza, io non voglio togliere l'originalità a quest'idea. Io 3 anni fa nello spettacolo Nessi facevo il gesto di chi chiude la valigia in aeroporto perché gliel'hanno aperta e non si chiude più, e metteva il ginocchio sopra la valigia. Questo gesto che noi facciamo spesso quando viaggiamo è il gesto con cui la polizia toglie il respiro ai Floyd del mondo. Azione per me significa anche che tu nella tua casina, nel tuo posto dove vivi, nella tua stanza, ti metti in comunicazione. Senti ancora, dentro c'è un'altra parola ancora, comunicazione, che vuole la parola azione. E devi diventare quello. Questa è l'operazione che deve fare anche un artista. Altrimenti sei solo un testimonial, altrimenti sei solo uno che scende in piazza, altrimenti sei... Non è un soltanto negativo, però non basta, devi scendere anche nella tua piazza interiore, che io chiamo ulteriore.
Questo apre un altro scenario, un altro territorio della comunicazione e dell'emotività. Mi sono venuti in mente i versi di un grande poeta, di Costantino Scavafis, che diceva che in realtà la poesia cerca risposte a domande non ancora fatte. Perché se rimanessimo soltanto sulle domande facili per le quali si hanno delle risposte, allora saremmo nel territorio della scienza e dell'ovvietà. La poesia va oltre. E ciò di cui abbiamo sempre più bisogno è non di poeti che da un pulpito, da un palco, declamino versi per sentirsi dire che bella quella poesia che hai scritto, mi ha dato delle emozioni straordinarie, ma per assumere nuovamente e riassumere nuovamente quella posizione che, perdonami se ti cito, che tu hai fotografato in maniera poetica, emblematica, quando hai parlato del rapporto e della differenza che c'è tra il tornare umani e invece il tornare, come dire, soggetti di una emanazione. Non c'è più bisogno o solo bisogno di umanità, ma di emanità. Dobbiamo rimparare a emanare delle cose, a esprimere e a trasmettere delle cose.
E anche solo per umanità, perché la scienza spesso può chiedere, o il pragma può chiedere, che ragione c'è? Ecco, la poesia, come hai detto tu, conosciuta nessuna, ma la poesia lavora sulla ragione sconosciuta. Questo è il lavoro. Per me il poeta è l'addetto all'universo, è l'addetto agli universi, e dentro universo c'è la parola verso. E quindi questo è il lavoro che deve fare. La poesia è una ricerca ulteriore. La poesia io la richiedo anche nella medicina, però la richiedo nella giustizia, la richiedo nei diritti. Non penso che possa esistere, come hai detto tu, solo quando declami. È un movente ed è un morente. La poesia è energia, lo dividerei quasi. Dentro la parola energia c'è il verbo essere. La poesia concava è la poesia confessa, la poesia convessa è la poesia complessa. Corporea, incorporea, arborea, anche con la sua parte di riso. Eterna e alterna, in attesa, senti questa parola, in attesa e inattesa. Cioè inaspettata e in attesa, che aspetta lei stessa, incinta, quindi, come dicevi tu prima, rifarsi il senno, lavorare su questa implosione ed esplosione, forza centripeta e forza centrifuga, ed è ellittica. Forse ce n'è troppa, forse ce n'è poca, in poesia diciamolo ce n'è tanta brutta, ce n'è tantissima. Sì. La poesia dello sfogo, la poesia adolescenziale, la poesia su internet, se tu vai a vedere, io non voglio fare pubblicità, io su Robinson sto tenendo una rubrica che si chiama Il pensato del giorno da quasi un anno, poco meno, e sono dei piccoli momenti di poesia che da mettere dentro un giornale è abbastanza complesso, però tu vedi come scatta su internet spesso la frasetta, d'amore col cuore, la frasetta d'amore con lo smack, e viene interpretata quasi come poesia. Quindi il grande lavoro, faticosissimo lavoro, è quello di sentire altro e di non relegarla poi solo ai poeti, Io credo che la poesia di un gesto, di una carezza fatta a un morente, abbia una poesia che non è né scritta né orale, ma torno alla parola della azione che tu hai detto prima.
Questo riporta a un altro rapporto che io credo strettissimo tra due concetti. Questo molto bello che a me ha incuriosito e mi ha permesso di partecipare a questo incontro, a questo bellissimo progetto, a questo festival, che è appunto la parola consenso, che è strettamente connessa, secondo me, a un'altra parola che è stata probabilmente molto fraintesa, soprattutto negli ultimi 20-30 anni, che è quella il concetto della fatica. Il faticare è considerato come qualcosa da cui rifugire, da cui allontanarsi. Si tende sempre a pensare anche a trovare un lavoro che ti porti a faticare il meno possibile e a guadagnare più soldi possibili.
La parola facile.
E invece la fatica è probabilmente uno degli elementi che ci contraddistingue maggiormente come esseri umani. Se ci ricordassimo che fatica è prendersi cura di e avere attenzione per, e magari fatica è comunicare in ascolto e non semplicemente aspettare il proprio turno per parlare, allora forse anche la poesia illuminerebbe ancora di più la nostra quotidianità, non essendo per forza dei poeti e non essendo per forza persone che scrivono poesie da regalare al mondo, perché il mondo ha bisogno di tante cose tranne che di nuovi narcisismi e di nuovo egocentrismo. Il vero poeta è quello
media,
che fa le domande.
Ai media, mi piace dire così, preferisco la scuola media, cioè preferisco lavorare sul concetto di istruzione e vedere quanta poesia ci può essere in una scuola fatta, studiata, amata o abitata, e quanta ce n'è poca nei media e quanta ce n'è poca nell'ambito, diciamo così, social, la quale quel tema mi fa una certa paura. Ma tornando al tuo tema della fatica, è il tema della complicatezza. Noi lavoriamo sempre con il facile, veloce, sintetico, stringato, sintetico quasi come pelle, non abbiamo più, la nostra pelle è sintetica. Sintetica nel senso che sembra che debba riassumersi, invece quanta pelle che non usiamo, perché non la diamo? Allora, dare la pelle è il significato anche di una copertura non televisiva, ma di una copertura universale, di una copertura che porta alla complessità. Tu prima hai parlato di complessità, non di complicanza. Una cosa complicata non mi piace, ma mi piace se è complessa. Mi piace il tema complesso, mi piace di più del complicato, anche perché suona, la parola complesso suona, la parola complicato non suona. Il lavoro è quello della terra, del sotterrare, del muovere, dell'arare. Quando noi parliamo di fatica parliamo sempre di qualcosa di bracciantile, no? Vai a lavorare, vai, due braccia rubate all'agricoltura, ma quanta fatica c'è nello scrivere? Ecco, questo è il lavoro che secondo me tu hai toccato, il punto che tu hai toccato e che porta sul lavoro della scrittura, che porta sul lavoro, non mi ricordo chi fosse, forse Riccardo, che è qui anche lui ad ascoltarci, me lo può dire, ma c'è stato un poeta che ha detto: io mi metto la tuta la mattina quando mi alzo e me la tolgo la sera, perché io ho faticato e ho faticato molto nella mia fabbrica.
Ecco, raccontiamo ad Alessandro Bergonzoni, che è in collegamento telefonico con noi, la situazione in cui si sta svolgendo questa nostra conversazione. Siamo in un giardino nel centro di Cagliari, con tante persone, dove sarai presto invitato a venire, sarai nostro ospite volentieri. Siamo però anche in radio, quindi ci ascolta un pubblico radiofonico che probabilmente, insomma, incappando in queste nostre conversazioni così alte, si sarà anche un po' trovato spiazzato, però poi immediatamente noi gli spieghiamo che cosa sta succedendo.
Spiazzamento, fatica, deragliamento, spostamento, scarrocciamento. È importante.
Allora, noi scarrocciamo e scarrocciamo verso la musica, facciamo un piccolo intervallo di 2 minuti nel quale ti chiedo di rimanere con noi al telefono, perché poi ci sono altre 2 persone che hanno 2 domande e 2 sollecitazioni da lanciarti.
Sono pronto.
Quindi musica e poi ritorniamo tra 2 minuti. Rientriamo in onda dall'Exma, dalla pedana allestita davanti agli studi di Radio X, dove si sta svolgendo il secondo incontro di Officine Permanenti 2020, che fa anche rima. Siamo in collegamento con Alessandro Bergonzoni, che è un po' l'anima di questo nostro secondo incontro dedicato al tema del linguaggio, ma quindi anche dell'uso della parola, della poesia. Ha conversato prima con Leonardo Omar Onida, adesso vorrei che scambiassi due parole invece con un'altra persona che conosci, che è qui con noi e che è seduta al tavolo accanto a Leonardo, ed è Giulia Loglio, che è un'operatrice culturale, una fotografa.
È una fotografa, mi sbaglio.
Cosa? Fotografa, sì. Ecco, è qui con noi e ti vuole fare una domanda.
La saluto e ascolto.
Ciao Alessandro, ciao. Allora, io ho ascoltato ovviamente con enorme emozione tutto il tuo dialogo con Leonardo. La mia domanda è questa: tu parli di fatica, di bisogno di lavorare sulla parola, quindi di continuare a scambiarla, non solo attraverso i social, perché come appunto hai detto tu, sono un mondo del click, un mondo del estemporaneo, temporaneo, estremamente volatile, perché il salva con nome non lo fa nessuno sui social. Quindi la necessità di tornare ad un incontro frontale dove fare cultura. Noi stasera siamo qui, qualcuno è qui con noi, ma sono pochissime persone purtroppo, perché quest'anno è andata così e va bene così e siamo contenti comunque.
Ha un significato anche questo. Ecco,
certo, comunque. Certo, però ecco, cosa possiamo fare noi che della cultura viviamo, della cultura ci nutriamo soprattutto e cerchiamo di scambiarla con gli altri per tornare a viverla un po' più intensamente? Come
dobbiamo,
lo vedi tu questo?
Dobbiamo attendere distanti, dentro la parola distanti c'è la parola istanti, dobbiamo cambiare tempi, dobbiamo cambiare modi, è la fine del modo, a me piace dire è la fine del modo, tutto torna come dopo, nel senso che non è più come prima, però questo ci fa pensare e ci fa capire quanta importanza ha alla possibilità del ritorno, a un abbraccio del ritorno, a una vicinanza estrema, quanta importanza ha la rincorsa che noi abbiamo preso, perché io questa la chiamo una rincorsa. Noi siamo tornati indietro perché ci siamo allontanati per 3 mesi, però è una rincorsa per fare un salto molto più alto, per fare un salto molto più grande, molto più lungo e per avere una diversa cognizione del tempo innanzitutto, tempo recluso, tempo imposto. E dobbiamo rileggerlo, pensare che cosa significa arresto domiciliare, e qui permettimi, quello che dobbiamo fare è andare a vedere il lavoro che c'è di riferimento alle carceri, per esempio, dove noi abbiamo avuto per 3 mesi, aspettavamo che qualcuno ci dicesse quando potevamo riaprire e ce lo spostavano sempre. Questo a me ha portato come riferimento a quanta speranza tu devi dare comunque a un carcerato perché possa avere la possibilità per uscire. Allora tutto questo tipo di lavoro che ci ha costretto a pensare a questo, che ci ha costretto a pensare alla malattia, stare fermi per 3 mesi, ingessati, bloccati, paralizzati, tutto questo lavoro è un lavoro, e mi collego al tema di prima, che richiede una grande fatica, richiede un grande lavoro, richiede mietitura, richiede maggese, richiede trebbiatura, ed è un lavoro sulla terra del pensiero. Questo è fondamentale. Poi materialmente manca anche a me fare teatro, materialmente manca anche a me sentire l'applauso o la risata smascherata, hai capito? L'unico vantaggio delle mascherine era che nessuno poteva più sputare sentenze, però è stato fatto comunque, ma quello che dobbiamo fare è un lavoro ancora più interiore, lavorare su cos'è il tempo, lavorare su cos'è la mancanza dell'altro. Avevamo capito un po' male l'automatismo del prendere e del dare, l'automatismo dell'avere, l'automatismo del pretendere, l'automatismo dello scontato. L'abbiamo pagato caro lo scontato, senti, da un punto di vista quasi merceologico, scontato e caro. Questo è il lavoro che dobbiamo fare e l'abbiamo già cominciato, credo che lo stiate facendo voi anche con queste serate e lo state facendo. Ecco, l'unico vantaggio dei mezzi di comunicazione social o diciamo così della telefonia, che io non ho mai amato, è il fatto di poterci incontrare in questo modo. Ecco, l'unica rivalutazione minima che io faccio di questi mezzi è che ho potuto, per esempio, entrare in un carcere a Mastre e fare un incontro con dei detenuti, e che ho potuto fare un incontro qua con voi, e che posso fare delle altre postazioni, però parlando non del mezzo in questione, ma parlando di tutto quello che c'è in mezzo a questo mezzo, che è carne, che è sangue, che è umore, che è liquido solidale, seminale, che è parte ums dell'esistenza. Questo è il lavoro che dobbiamo fare e ci è richiesto un grande lavoro, eh? Ne abbiamo voglia, questa è la domanda. Non vorrei che qualcuno uscendo dal lockdown dicesse: oh, adesso più invece mi riposo e mi godo tutto quello che ho perso.
Ecco, guarda, accanto a me c'è una persona che sicuramente ne ha una gran voglia di andare avanti, di continuare a fare cose, perché è uno degli artefici dell'incontro che stiamo organizzando stasera qui e del festival, e Dandi Massa, che, col quale vorrei che conversassi un attimo. Dandi, avevi una cosa da chiedere ad Alessandro?
Sì, ciao Alessandro.
Ciao.
Ciao, intanto vedi questo festival, tra l'altro in questo gruppo Giulia, che ha appena parlato con te, ha avuto un grandissimo e profondo consenso nel nostro gruppo. Abbiamo conosciuto Giulia non da tantissimo tempo, ma abbiamo scoperto con lei il vero significato della parola consenso. E noi siamo partiti 6 anni fa, come mi ricordava uno dei pilastri, che è Luca Cocco, con un festival sul prendersi cura, no? E sul concetto di responsabilità e di immedesimazione. Vorrei fare alcune citazioni, ti cito, mi dirai che sono un tarzaniano, come dici tu, faccio tarzan.
Ragazzi, siete preparatissimi, siete studiantissimi, vi adoro.
Allora, faccio tarzan e ti chiedo, o meglio, ti chiedo questo: la responsabilità di ognuno di noi, perché ognuno di noi ha diritti e, come dici tu, doveri. Ma, come dici tu, doveri, dove eravamo quando abbiamo costruito questa sanità? Doveri io?
Dove noi eravamo passivi, eravamo distratti, facevamo un mestiere solo. Cioè facevamo il nostro mestiere, ognuno faceva il proprio mestiere, l'attore faceva l'attore, lo sceneggiatore faceva lo sceneggiatore, il regista faceva il regista, il meccanico faceva il meccanico. E non avevamo capito che stava succedendo qualche cosa, quindi mi ricollego alla domanda che ha fatto prima, aiutami, sì, il nome di...
Leonardo?
No, Giulia, Dandi.
Giulia, perdonami. E il tema, noi eravamo da un'altra parte e dobbiamo rientrare. Tu hai detto prendersi cura. Signori, prendersi cura è una forma d'amore, perdonatemi, è la prima volta, e la dico io questa parola, che viene usata stasera. Tu hai detto che Giulia ha avuto moltissimi consensi. Ci sarà questa parola amore che conta qualche cosa? Allora, il grande lavoro che noi invece sull'amore abbiamo, o in certi telefilm, o in certe love story, o in certi serial televisivi, o sui social, che sappiamo come viene usata questa parola, ma la vogliamo rivalutare? Com'è possibile non aver sentito la sanità, non aver sentito i morti che c'erano dentro le case di cura e dentro gli ospizi? Come abbiamo potuto non sentire la vecchiaia degli altri? Come abbiamo potuto non prenderci cura? Perché non siamo diventati, perché avevamo bisogno di diventare anziani per aver paura della morte, perché avevamo bisogno, lo dico da tanto tempo, lavorando per la casa dei risvegli, abbiamo bisogno di entrare in coma per capire che cosa significa uscire dal tunnel. Abbiamo bisogno di avere un tumore per capire cosa voglia dire la gentilezza negli ospedali. Abbiamo bisogno di essere arrestati per capire che cosa voglia dire omertà. Ecco, allora io rispondo a te. Prendersi cura non significa dover per forza avere in casa un malato oncologico. Non significa per forza andare materialmente in un carcere, anche se, lo dico e lo ripeto ancora, vi prego, se potete, fatelo. Facciamolo perché, ecco, il lockdown ci ha insegnato che ci sono persone che stanno buttando via il proprio tempo e possono ricevere delle persone per poter parlare con loro. Ma il grande lavoro da fare è quello di non fare più un mestiere solo. Ecco perché, dove eri tu, dove eravamo noi? non potevamo noi cominciare ad andare nelle scuole, non potevamo cominciare ad andare negli ospedali, non potevamo cominciare a parlare, a manifestare, anche a scendere in piazza, non solo nella piazza interiore. Molti dicono non potevamo cominciare anche a pregare, io non escludo, non potevamo cominciare a suonare.
È una questione di spirito e di anima anche, e io credo che, Alessandro, la politica, tu hai fatto una bellissima differenza, hai usato anche adesso la parola lavoro, forse abbiamo necessità di un ministero e di capire, di passare dal lavoro al capolavoro, dal lavoriamo al capolavoriamo.
Ma il capolavorare cosa significa? Significa che le persone che hanno marciato sulla sanità lombarda non hanno capolavorato, ma semplicemente capolavorare vuol dire questo: essere un avvocato d'ufficio, arrivare puntuali il giorno in cui devi dare un documento per un carcerato che non conosci, senza il quale quel carcerato se ne resta dentro 3 mesi in più. Io faccio sempre questo esempio: tu in quel momento, se arrivi puntuale e quel documento lo consegni, sai come fare, stai capolavorando, hai finito un'opera, hai finito un quadro. Chi del Ponte Morandi non ha riportato dati, misure e non ha fatto quello che doveva fare, non ha capolavorato, e la mancanza di quel quadro, di quell'opera, ha creato morti, ha creato un'estrema situazione di disagio, di dramma, di tragedia. Quindi dove eravamo noi, dove erano quei tecnici quando hanno detto io non ne so niente, andremo a vedere dove erano? Allora noi siamo costretti a chiederci ogni volta, non ascoltiamo solo i telegiornali, non leggiamo solo i giornali, la cronaca, la politica. Ho scritto l'altro giorno una cosa che mi piace: per capire la politica sarebbe come misurarsi un piede. È dolorosissimo, te lo devi tagliare, se no non riesci a pesare il piede.
Alessandro, allora, ci sono Giulia e Leonardo che ti vogliono salutare prima di chiudere questa nostra conversazione. Ti facciamo sentire
Tra Bologna e la Sardegna.
Allora, chi dei due vuole fare un saluto ad Alessandro? Allora, Giulia, vai.
Ti salutiamo insieme, Alessandro, perché è bellissimo questo tuo discorso dell'appunto capolavorare, e ognuno di noi deve fare la propria parte. Tu hai detto che questa era una rincorsa, io spero davvero che sia una rincorsa, nel senso che ognuno di noi abbia interiorizzato quanto gli è stato portato via in questi mesi e quanto può fare con il tempo che ha a disposizione. Ecco, perdiamo meno tempo, impegniamolo per...
È un lavoro, non vediamo la luce all'uscita del tunnel, dobbiamo illuminarla dentro, hai capito qual è il problema? È lì il lavoro. Ti ringrazio di quello che hai detto, ti ringrazio moltissimo.
Ale, siccome la rincorsa è fondamentale, ma lo slancio lo dobbiamo dare sempre noi, col colpo di reni, colpo di fantasia, io attendo sempre che oltre ai ministeri vengano attivati finalmente i misteri dell'università, i misteri della giustizia, i misteri della salute, i misteri della libertà. E siccome di poesia si parla, una cosa che ho scritto quando tu sei andato via da Sassari, dal mio festival, è l'elogio della fatica, e ti saluto e saluto i nostri amici con questi brevissimi passaggi. Fatica è impegnarsi davvero gli uni con gli altri, fatica è comprendersi, fatica è condividere con gli altri ciò che si è e ciò che si ha. Fatica è comunicare in ascolto, non semplicemente aspettare il proprio turno per parlare. E fatica è iniziare a nutrirsi di stelle e respirare l'infinito, anziché continuare a mangiare quando qualcun altro lo decide per noi, costringendoci a portare alla bocca forchettate di luoghi comuni. Ci sono luoghi e territori che dobbiamo riconquistare, con la parola, con la poesia. Abbandoniamo i luoghi comuni, diventiamo luoghi che trasmettono eternità. Questo ci insegna la poesia. Grazie agli amici.
Grazie a te.
Grazie Alessandro, grazie a Leonardo Onida e a Giulia Loglio che hanno conversato con te.
Giulia, grazie Leonardo.
E grazie ad Andy Massa. Ringraziamo anche tutto il pubblico che è rimasto in religioso silenzio a seguire questa conversazione telefonica. Incredibile vedere.
Li ho visti? Si vede solo con gli occhi.
Ti posso credere, perché in radio questa è una realtà che viviamo tutti i giorni. Allora, io invito tra l'altro il pubblico subito dopo la chiusura di questo incontro a rimanere qui, perché c'è un altro programma radio fatto all'aperto ed è la presentazione di un artista molto interessante che si converserà con me e poi ci suonerà delle sue cose dal vivo, Irene Locche. Quindi rimanete con noi, presenti qui all'Ex Ma e anche in ascolto via radio per lo showcase che segue. Per il resto vi diamo l'appuntamento.
Dandi. Grazie Alessandro, ti aspettiamo in Sardegna.
Buona vita, grazie.
Grazie a te, tantissimo, tantissimo.
Non dividi e t'impera, ma unisci e impara, grazie.
Benissimo.
Grazie.
Grazie. Un po' di musica e poi ricominciamo, grazie.